va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno gli amici di Radio Ma 5. Anche in questo venerdì noi ci poniamo delle risposte alle domande che Dio fa a ciascuno di noi. La storia di Giona la si conosce bene. Profeta ribelle, che contesta la misericordia di Dio, l'invito ad andare a predicare la conversione, altrimenti ci sarà un castigo. E Giona si allontana, finisce poi nella pancia di un pesce, viene poi rigettato sulla spiaggia, va a predicare a Ninive l'invito alla conversione, Ninive si converte e Giona è ancora un contestatario di Dio, chiede, ti sembra giusto perdonare tutto questo popolo? E Dio gli contesta la sua misericordia per un piccola pianticella, e io non dovrei avere misericordia per un'infinità di persone. Quante volte anche noi siamo più preoccupati di cose. Io vedo al mattino presto tante persone portare il cane a fare un giretto, una cosa bella, no? Ma mi chiedo, ma se questo tempo, se lo stesso tempo si usasse per aiutare qualche persona in difficoltà. Preferiamo il cane, di cui noi siamo padroni, a una persona che forse ha una sua dignità che dobbiamo rispettare. Ecco, proviamo a rispondere così, ad approfondire la domanda che Dio ci fa, che fa a Giona, ma lo fa a ciascuno di noi. Ti sembra giusto essere sdegnato così, ci dice Dio. Il fatto, dal libro di Giona. Giona pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevi quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, dice Giona, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? La domanda che Gesù pone a ciascuno di noi. Ti sembra giusto essere sdegnato così per delle realtà che non sono, che non hanno la dignità di una persona? Giona allora, riprendo la lettura, uscì dalla città, si scostò a oriente di essa, si fece una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città, la distruzione oppure la misericordia di Dio. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra alla sua testa e liberarlo dal suo male. E Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». E Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? E non ti sei sdegnato per l'infinita umanità che abita Ninive?» Commentiamo un po' questo episodio raccontato nel libro di Giona. Giona è un profeta ribelle, non può accettare che Dio mostri misericordia nei confronti della città di Ninive, che tanto male aveva causato ai fratelli del suo popolo. Per questo Giona prima fugge, non vuole andare a Ninive a predicare la conversione. Fugge cercando di evadere dalla richiesta del Signore. Poi, costretto, si dispone malvolentieri ad annunciare il castigo di Dio in mancanza di una sincera conversione, dopo che, fuggendo e naufragato, è entrato nella pancia di un pesce, poi viene rigettato dal pesce sulla spiaggia e Dio è ritornato alla carica perché compisse quella missione di predicare a Ninive. E quando il profeta osserva da lontano la città, ormai deluso della decisione di Dio di perdonare, il Signore dapprima si prende cura di lui, donandogli un ristoro di una inaspettata ombra, l'ombra di questo pianticella di ricino, e dopo gli toglie questo refrigerio, provocando una nuova reazione negativa da parte di Giona. E Dio arriva a porgli quella domanda: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?» Che cosa sta dietro la domanda che Dio rivolge a Giona per ben due volte? Possiamo incontrarvi un invito a riconoscere i doni di Dio come benedizione per la vita, come un dono di una pianta di ricino che fa ombra al profeta. Così è dono la sua misericordia, che consente ai niniviti sinceramente pentiti di continuare a vivere. E allora proviamo a chiederci: per che cosa si sdegna Giona? A cosa attacca il suo cuore? Non certamente ai niniviti. E cosa gli dà veramente fastidio a Giona per questo agire di Dio? Forse anche noi vorremmo un Dio diverso, un Dio a nostra misura, a nostra somiglianza, un Dio che risponde ai nostri desideri, ai nostri criteri, alle nostre preghiere di invocazione. Tutte le volte che entro in una chiesa, non tutte le volte, a volte che entro in una chiesa e vedo magari tantissimi ceri accesi, mi chiedo sempre: chissà se quei ceri sono espressione di una domanda a Dio di aiuto, e questa è una bella cosa. Ma mi chiedo se ce n'è qualcuno di questi ceri che sono espressione del grazie che si dice a Dio. Guarda, non posso rimanere qui, ma vorrei che il mio cuore rimanesse qui e fosse caldo come questo cielo qui davanti a te. Chiediamoci allora ancora per che cosa si sdegna Giona, a che cosa ha attaccato il suo cuore, che cosa gli dà veramente fastidio tanto da fuggire sull'invito del Signore di predicare la conversione e poi si indispettisce, gli dà fastidio il fatto che questo ricino che era gli faceva ombra è essiccato. Dicevo che anche forse noi vorremmo un Dio diverso, un po' a nostra misura, a somiglianza, un Dio che risponde ai nostri desideri, ai nostri criteri quotidiani. Ma Dio è quello che è e possiamo comprenderlo e accettare la sapiente sua grazia che perdona, oppure possiamo rifiutarlo e possiamo adirarci quando sentiamo parlare di misericordia, adirarci perché non interviene potremmo dire con immediata con un'immediata durezza nei confronti del male, nei confronti di chi fa il male, nei confronti di molte persone che sono causa di male. Perché non interviene? Tante volte diciamo, ma perché Dio chiama i buoni e lascia qui tutti i cattivi? Quasi che i cattivi non muoiano. Muore uno e muore l'altro. Ma noi non possiamo decidere noi come debba agire Dio. È stato il primo peccato, voglio essere come Dio che decide qual è il bene e qual è il male. È il peccato di Adamo, su proposta di Eva, saremo come Dio, su proposta di Satana. Questo desiderio di essere anche noi capaci di giudicare. Con molta chiarezza, il libro di Giona, la lettera che Dio ha scritto, è bello pensare che sono 72 i libri della Bibbia. Possiamo chiamarli come le 72 lettere che Dio ci ha scritto a ciascuno di noi. Chissà se qualche volta li leggiamo. E con molta chiarezza al termine di questa lettera che Dio ci ha scritto, quindi al termine del libro di Giona, il Signore prova a mettere davanti agli occhi del suo profeta Giona la cura che comunque lui ha per tutti. Le 120.000 persone di Ninive e una grande quantità di animali di Ninive, e che a Ninive questa massa di persone e di animali vivevano. A Dio interessano le persone e anche gli animali, a Dio interessa custodire la vita di tutti. Siamo nel tempo in cui il Papa chiama la terra la nostra madre terra e ci invita proprio ad avere una particolare attenzione, rispetto, cura della nostra carissima madre terra. Dio è interessato di tutto, anche degli animali, della natura, oltre che degli uomini. Animali e uomini che a Ninive vivevano. Certo, a Dio interessano soprattutto le persone, ma anche gli animali, anche tutto quello che lui ha creato. La Bibbia dice era una cosa buona, i fiori, le piante, gli animali. l'uomo, la donna, e Dio vide che erano una cosa buona. A Dio interessa custodire la vita di tutti. Ecco l'invito a rispettare la natura. Noi possiamo interrogarci su quanto ha il potere di sdegnarci e su che cosa veramente desideriamo. Che cosa ha il potere di sdegnarci? Che cosa veramente noi desideriamo? È la domanda di Dio. Perché ti sembra giusto di essere sdegnato così? Perché ti sei sdegnato per quello che io cerco di fare? Anche sul valore che diamo alle possibilità del perdono e del riscatto per chi ha causato il male, per noi o per altri. Papa Giovanni XXIII, San Papa Giovanni XXIII ci diceva: bisogna condannare il male, non l'errante, condannare l'errore, ma mai l'errante. Anche a noi è chiesto: ti sembra giusto essere sdegnato così? Forse dobbiamo chiederci, ma anche a noi dà fastidio la bontà di Dio, soprattutto verso tanti fratelli. Come a volte c'è qualcuno che si indigna quando diciamo che Dio è soprattutto dalla parte degli ultimi, dei deboli, dei poveri, degli emarginati, degli scartati, come dice il Papa, dei profughi, dei prigionieri. E qualcuno si sdegna: ma come, io sono così bravo e Dio non si preoccupa di me? Ti sembra giusto essere sdegnato così? Come piccolo il nostro cuore tante volte, no? E vorremmo che anche quello di Dio fosse più piccolo del nostro. Preghiamo: rendimi la gioia della tua salvezza, rendimi la gioia del tuo stile di vita, rendimi la gioia del tuo essere misericordioso, sostienimi con uno spirito generoso, misericordioso. Il Signore ci risponde: insegnerò ai ribelli le mie vie, e i peccatori ritorneranno. Quale fiducia che ha il Signore. E allora la nostra preghiera: liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, liberami dal mio cuore piccolo, liberami dal mio scandalizzarmi per il tuo amore. Allora la mia lingua esalterà la tua giustizia, perché il tuo preferire gli ultimi, i poveri, i peccatori, è un atteggiamento di giustizia. Quante volte mi chiedo se una persona che non sa comportarsi bene avesse avuto le grazie che ho ricevuto io, come sarebbe molto più avanti di quello che sono io. Quante volte i talenti che abbiamo ricevuto gratuitamente li abbiamo sciupati. E allora l'invito a non scandalizzarci, perché Dio è misericordioso. Oggi facciamo un altro, ci poniamo un'altra domanda di Dio. Popolo mio, tu che ti scandalizzi, perché cosa ho fatto? Che cosa ti ho fatto di male? Lo troviamo nel Vangelo di Matteo. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa, i monti e i colli, ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenne fondamenta della terra, perché il Signore è in causa col suo popolo, accusa Israele? e ci chiede: popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto e ti ho riscattato da una condizione servile e ho mandato avanti te Mosè, Aronne e Maria? La domanda che Dio ci fa. È una domanda che noi troviamo nel testo della lettera, che Dio ci ha scritto attraverso il profeta Michea. È una domanda che è utilizzata da secoli per accompagnare la liturgia della passione e della morte di Gesù. È una domanda che interpreta come la voce del Cristo che vede il suo popolo accanirsi contro di lui. Crocifiggilo, crocifiggilo, per chiedere la morte proprio con la crocifissione. Nel brano del profeta Michea, che ho accennato, ho letto, possiamo ascoltare Dio che chiede conto al suo popolo eletto dell'ingratitudine con cui lo tratta, il popolo come tratta Dio, che l'ha fatto uscire dalla schiavitù dell'Egitto. È un processo quello che il Signore istituisce contro Israele, processo che è riassunto da questa domanda: popolo mio, che cosa ti ho fatto? Un processo in cui figurano come testimoni e giurati i monti, i colli, che hanno potuto vedere la cura di Dio per il suo popolo e hanno potuto vedere l'insensibilità dei suoi figli nei confronti del Creatore. Noi diciamo adesso del papà. La verità di quanto è accaduto è scritta nel paesaggio che circonda Israele. Non si può cancellare. Così come è scritta sui monti e sui colli, è una grande attenzione che Dio ha mostrato per accompagnare e custodire il suo popolo. Quanti doni il Signore ci ha fatto, di cui noi, molti di noi, ancora sono nella pienezza: il dono della vita, il dono di una famiglia che ci ha voluto bene, il dono di un'intelligenza, il dono di una salute per tanti, il dono della fede. Ma se io fossi nato in una famiglia di genitori disperati, che cosa avrei potuto essere io? E allora è vero che la verità di quanto Dio ha fatto è scritta nel paesaggio che ci circonda, un paesaggio fatto di opere d'arte, la natura, un paesaggio fatto di persone, le persone che ci hanno voluto bene, che ci vogliono bene. È una verità che, come è scritta sui monti e sui colli, è un'attenzione grande mostrata dal Signore per accompagnare e custodire il suo popolo. Potremmo dire, è la misericordia che colora tutta la nostra vita. E Dio pone questa domanda: ma dopo tutto questo che ti ho fatto, che cosa mi contesti? E la domanda che Dio rivolge sempre ai suoi figli: se io ti ho voluto così bene, perché la tua risposta è così misera? Una volta un signore mi ha detto, Don Angelo, io prego tutte le sere, 3 Ave Maria tutte le sere, io le dico dal giorno della mia prima comunione. Quanti anni hai? Ho 65 anni. E da circa 60 anni tu al Signore che ti dà 24 ore di grazie, tu rispondi con 3 Ave Maria. Quanto siamo miseri. E la domanda, dicevo, che Dio rivolge sempre ai suoi figli, quando li vede che si perdono a inseguire altro e incuranti del nativo rapporto con lui. È una domanda che Dio pone anche a noi. Il Signore non riesce a comprendere perché siamo così freddi, perché siamo così indifferenti, perché ci allontaniamo da Lui dopo aver conosciuto la sua tenerezza e il disegno con cui vuole salvare l'umanità intera e ciascuno di noi. Ci vuol fare veramente Suoi figli per l'eternità. Domanda, e si domanda, il Signore, in che cosa il suo agire possa averci stancato? Perché siamo così indifferenti a Lui? Perché non riconosciamo tutti i doni che abbiamo ricevuto e dire, qual è la parola magica che dobbiamo dire, imparare a dire sempre, anche a tutti i fratelli che ci sono attorno, ma in particolare al Signore? Grazie. Il testo del profeta Michea riprende una delle più tipiche lamentazioni di Israele nei confronti di Dio, quando rimpiangeva la schiavitù in Egitto, dove si mangiavano le cipolle, dice, e qui non c'è niente da mangiare, dove si lamentava di fronte alla fatica, all'incertezza del percorso di liberazione verso la terra promessa. Chiediamoci, c'è qualcosa in cui siamo rimasti delusi da Dio? Ci sono delle promesse che non ha rispettato Dio? E forse è accaduto che non ci sia venuto incontro in qualche nostra aspettativa? Aspettativa di bene però, no? Non i nostri capricci. La domanda di Dio ci deve spingere a riconoscere un po', a ricercare un po' le ragioni della nostra distanza, della nostra freddezza nei suoi confronti, del nostro rispondere con 3 Ave Maria dopo tutta una giornata di grazie. Il momento di rispondere, di parlare con Lui, se in qualcosa ci siamo sentiti traditi, dobbiamo trovarlo questo momento, dobbiamo porci di fronte a Lui, ascoltare la sua domanda: che cosa ti ho fatto di male? Il Signore ce lo chiede e ci ascolterà certamente, ma non deve mancare in noi la capacità di riconoscere quanto ha fatto per noi. Il problema è proprio questo: non è vero che noi crediamo che Dio ci ama. Se fosse vero questo, convinti che Dio ci ama, saremmo capaci di tutto. Due sposi sull'altare si dicono: io accolgo te per sempre, nei giorni tristi e nei giorni lieti. E dentro di me che assisto dico: ma questo è matto, ma non la conosce questa qui, non conosce questo qui. E se chiedo a loro, e l'ho fatto qualche volta: ma scusami, perché sei così convinto e deciso di un amore grande per lei, per lui, perché mi vuole bene? Il motivo di fare grandi cose, di rispondere in un modo grande, è perché siamo convinti che siamo amati. L'innamorato che si sente amato è capace di tutto. E Dio è innamorato di noi, è capace di tutto, perfino di perdonarci un milione di volte. Non si stanca mai di perdonarci. Il Papa dice: siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Quindi non manchi mai in noi la capacità di riconoscere quanto ci vuole bene. L'unico peccato che noi facciamo è questo: non credere che Lui ci ama così tanto. E infatti andiamo a cercare altri idoli per accontentarci. Non ci sia in noi ingratitudine, non ci sia una cieca pretesa, solo pretendere da Dio, solo secondo i nostri criteri poi, perché l'invito di Dio, tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo corrisponderò, ma nel mio nome vuol dire, lui si chiama Salvatore, in ordine alla salvezza. Dio non ci fa mancare nulla in ordine alla nostra salvezza, alla nostra pienezza di vita, che non è solo quella terrena, Noi siamo chiamati per l'eternità, la nostra vita deve essere una vita in eternità. 100 anni, cosa sono di fronte all'eternità? Se non mancherà in noi questa capacità di riconoscere quanto ha fatto e continua a fare per noi, non ci sarà ingratitudine, ci sarà solo un grazie. È la prima espressione, ti ringrazio di avermi creato, che nostra mamma ci ha insegnato al mattino, fatto cristiano, conservato in questa notte. E allora, solo allora, la nostra accusa, la nostra requisitoria, la sua requisitoria, potranno concludersi. Solo allora la nostra accusa e la sua requisitoria potranno concludersi con un rinnovato cammino di fiducia. Signore, mi fido di te. L'ultima parola di Gesù sulla croce, dopo che gli ha detto, ma perché mi hai abbandonato? Perché questo calice? Allontanalo da me, arriva a dire, mi affido a te. Ecco, noi arriveremo a dire, mi affido a te. Rinnovo un cammino di fiducia nei tuoi riguardi, perché scopro sempre più che tu veramente mi vuoi bene. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.